Margherita, che cosa ricordi di quella giornata, di quel giorno? Tu eri una bambina, avevi 10 anni.
Io avevo 10 anni, di quella mattina ricordo sicuramente il momento, due momenti in modo particolare. Il momento in cui mi sono venuti a prendere la segretaria di mio padre, mi è venuta a prendere a scuola per portarmi a casa. E qua, è il momento in cui sono arrivata a casa e ho trovato gente dappertutto, stravolta. Abitavamo in una villa al mare e c'era gente per strada, dentro, quindi in giardino. Tutti con le facce stravolte, e poi la sorella di mia mamma che mi ha detto che i miei fratelli e mia mamma in un incidente erano volati su in cielo.
E però subito dopo, tu tra l'altro ti sei salvata per un puro caso quella mattina,
Eh sì,
Margherita.
io devo dire grazie ai miei fratelli che quella mattina hanno litigato, e quindi, vabbè, litigato, due bimbi a 6 anni, i miei fratelli avevano 6 anni, sì, proprio perché loro litigavano e quindi stavamo facendo tardi per andare a scuola. Io ho chiesto a mia mamma se potevo andare a scuola con una mia vicina di casa, quindi se ora posso ricordarli e farli ricordare è proprio perché grazie a loro quella mattina mi sono salvata per un puro caso, come il caso ha voluto invece che loro si trovassero nel posto sbagliato al momento sbagliato. E poi io ricordo sempre un aneddoto che secondo me, io credo molto nel, credo nel, sicuramente in Dio, però credo anche nel destino. Potrebbe sembrare sciocco, ma è così. Guarda, loro sono nati tutti il 22 di febbraio, i miei fratelli erano gemelli e mia mamma era nata anche lei il 22 di febbraio e tutti e tre sono morti il 2 aprile. Quindi, beh, è come se fossero segnati fin dall'inizio. Questa è la cosa proprio che spesso ricordo, dico, guardate, loro, per noi quella giornata era un momento di festa, perché capisci, il compleanno di mia mamma, il compleanno dei miei fratelli. Tra l'altro il 22 febbraio era anche il mio onomastico. E invece, beh, quello oggi che sono passati 23 anni, ma sempre un momento comunque triste, come il 2 aprile era un giorno di primavera e in tutto il colpo alle 8:30 è diventato l'inferno.
Che emozioni tu, tra l'altro, subito dopo fosti portata, credo, o nei giorni successivi, fosti portata sul luogo di questa strage che fu particolarmente efferata,
Io
appunto.
non sono stata portata, il discorso è più che altro è un punto di passaggio. Da Pizzolungo per giungere a Trapani ci sono due strade, o questa che è la via breve e quindi sono 5 chilometri, oppure una via molto più lunga. Quindi per via di cose sono stata, tra virgolette, costretta a passare da lì per i funerali.
Certo.
E lì mi ricordo quelle immagini che dico sempre, la grande buca, perché quelle le immagini che ho e che porterò sempre dietro e che sono le molle che poi mi fanno dire che non bisogna stare a testa bassa, ma dobbiamo stare a testa alta e dobbiamo veramente arrabbiarci e far sì che non accadano più fatti del genere. La grande buca provocata dall'autobomba, come la macchia rossa di sangue, che poi io subito, qualche anno dopo, ho capito essere stata provocata da non il tronco di mio fratello, il corpo di mio fratello, ma da un pezzo di tronco di uno dei miei fratelli, perché mia madre e i miei fratelli sono stati ridotti a pezzettini. Oppure quando un'altra immagine che ho di quei luoghi, che è quella che era ritratta in una foto che ho visto in tribunale qualche anno fa, dove c'era rappresentato il volto. Era fotografato appunto il volto di uno dei miei fratelli. I miei fratelli, come dicevo poco fa, erano gemelli, anche se completamente diversi, perché era uno biondo e un altro bruno, e con i capelli uno ricci e un altro invece lisci, però quel volto raffigurato io non sono riuscita a capire a che dei due appartenesse. Queste sono immagini che porto con me, che quotidianamente mi danno la spinta e la voglia di andare avanti e di far sì che realmente ci possa essere un cambiamento, come realmente mi spingono a chiedere ancora di più verità e giustizia per la strage di Pizzolungo, dove ancora
Esatto,
tante lacune ci sono.
c'è una verità processuale, Margherita, su questa vicenda.
Allora, per quanto riguarda gli esecutori materiali della strage, sono stati subito individuati e processati nell'87, però sono stati Calabro, Milazzo, Madonia, Melodia, scusami, e altri sono stati processati e condannati subito nell'87, però con l'ergastolo, però poi sono stati assolti sia in secondo grado che in Cassazione per non aver commesso il fatto. Ricordiamoci. Io mi ricordo, sarà un caso, forse no, il giudice della Cassazione in quel momento era il giudice Carnevale, ma poi altra cosa che dimostra che in realtà queste persone scagionate in realtà sono state loro gli esecutori materiali della strage, non è una mia follia, ma lo leggo io in una sentenza di condanna di Rina e Birga come mandanti della strage di Pizzolungo, dove il magistrato scrive proprio che le persone individuate con il primo processo dell'87 in realtà sono state loro ad essere gli esecutori materiali, ma che ormai la sentenza è passata in giudicato e quindi per questo reato non possono essere più condannate.
Io ricordando che nel luogo della strage c'è una stele che però è stata acquistata, è stata messa dalla famiglia Asta, ti chiedo in questi anni qual è stato il tuo rapporto con le istituzioni in senso molto ampio, complessivo?
Beh, per me le istituzioni sono state assenti nel momento in cui dopo 23 anni ancora non è stata data una sistemazione dignitosa a quel luogo. Come dicevi tu, sul luogo della strage c'è soltanto una stele raffigurante mia madre e miei fratelli, un gruppo bronzo voluto e fatto appunto a spese della mia famiglia. E le amministrazioni sono succedute di destra e di sinistra, attenzione, non faccio campanilismo poi completamente, le amministrazioni non si sono mai poste il problema, anzi, l'ultima amministrazione, quella che è l'ultima, non quella in questo momento, non quella in questo momento, non quella che c'è in questo momento, ma l'amministrazione precedente aveva addirittura autorizzato l'esercizio di uno stabilimento balneare, aveva dato un'autorizzazione quinquennale per cui lì dove mia madre e i miei fratelli sono stati ridotti a brandelli doveva sorgere uno stabilimento balneare. Quindi tanto di musica e bikini, diciamo così. Tra l'altro il 2 di gennaio, per puro caso, sono passata lì dal luogo della strage e avevano iniziato proprio i lavori per la realizzazione dello stabilimento balneare. Fortunatamente la nuova amministrazione è riuscita a porre un attimo il freno, diciamo così, o meglio, ha spiegato all'imprenditore che poteva benissimo fare lo stabilimento balneare, visto che era autorizzato, però spostarlo e individuare insieme un'altra area e far divenire lì il luogo della strage Parco della Memoria, collegandolo ad un'altra stele, perché lì a Pizzolungo c'è anche un'altra stele che ricorda l'approdo di Enea, l'approdo di Enea. Quindi vuole far collegare il passato e con il presente, appunto rappresentato e raffigurato dalla stella che ricorda mia madre e i miei fratelli, quindi un parco della memoria che parte però dalla storia per arrivare all'attualità, un parco della memoria dove sì, è importante la memoria, ma come sai anche noi con Libera diciamo sempre memoria di impegno, le due cose camminano insieme perché la memoria deve essere da punto di partenza per poi l'impegno di ciascuno di noi che deve essere un impegno quotidiano. Non ci si può ricordare della strage di Pizzolungo soltanto il 2 aprile, come non ci si può ricordare di tutte le altre vittime di mafia o di tutti gli altri fatti soltanto il giorno della commemorazione. Deve essere invece un impegno quotidiano nell'agire, quindi le amministrazioni lo devono fare, nel loro agire quotidiano.
Tu l'hai ricordato, sei impegnata appunto con Libera, abbiamo seguito anche noi quanto è accaduto a Bari nelle scorse settimane e in memoria e con l'impegno appunto a mantenere questa memoria per le vittime della mafia. Ecco, quali sono anche in questo senso i rapporti che tu hai? Credo che ci sia stata un'evoluzione, no, nel rapporto tra i parenti delle vittime di mafia e qual è il tuo impegno quotidiano con Libera nelle scuole? So che tu sei impegnata molto, no, in questo senso con i ragazzi, con i giovani.
Sì, allora il rapporto innanzitutto per noi familiari, le l'essere presenti quest'anno a Bari e vedere che accanto a noi hanno camminato, hanno fatto il corteo, più di 100.000 persone, per noi familiari era il voler dire che non siamo soli e che realmente c'è un'Italia che vuole cambiare. E poi secondo me, dicevo questo, secondo me eravamo 100.000, ma oltre 100.000 c'erano quei nomi erano proprio lì con noi nel corteo, quando sfilavamo, infatti il riecheggiare quei nomi per noi significava averli accanto. Io come familiare sono impegnata, oltre ad essere referente di Libera qui a Trapani, sono impegnata nelle scuole proprio perché è imprescindibile, dicevo poco fa, memoria di impegno. Noi facciamo ricordare i nostri cari e non ci piangiamo addosso. Sicuramente ci sono momenti di scoraggiamento, momenti in cui pensi che stai lottando contro i mulini a vento, perché poi vedi che le cose vanno a rilento, però allo stesso tempo, beh, il fatto stesso di essere impegnati, di far ricordare, mia madre e i miei fratelli vengono ricordati ormai dappertutto, quindi se il mio girovagare per l'Italia non solo serve comunque a far sì che non restino vane le morti di mia mamma con le morti di tanti altri, allora vuol dire realmente che qualcosa sta cambiando. Che sta cambiando qualcosa, che c'è qualcosa in cambiamento, lo vediamo pure dalle 100.000 persone di Bari. Guarda, quello è, per noi familiari è stato un momento veramente di festa, io dico di ricarica, perché tu arrivi lì, uno, incontri con gli altri e quindi con gli altri della famiglia, perché si dice bene quando si dice noi siamo parenti di sangue, perché noi il sangue dei nostri cari ci ha unito, quindi ritrovarsi insieme ogni anno è un momento è un momento proprio di festa. E poi il vedere comunque che c'è quest'Italia che vuole cambiare, lo nota, sì, facciamo la memoria di mattina ogni anno, la giornata del 21 marzo, quando appunto c'è il corteo, però accanto alla memoria mettiamo l'impegno, quanto nel pomeriggio ci sono i vari workshop, i vari seminari. Quest'anno tra l'altro a Bari sono stati proprio seguitissimi. E poi concludiamo comunque con una festa, quindi il nostro impegno è un impegno però, dico io, gioioso, sì, di sacrificio, perché l'impegno porta sicuramente sacrificio, un impegno gioioso. E infatti il 21 marzo, come sai, quest'anno è stato il 15 perché era il Venerdì Santo, il 21, si conclude sempre con un concerto. Proprio, infatti io dico sempre, la memoria sicuramente è un costo, è la nostra storia ed è fatta di sacrifici, di sofferenze, e spesso purtroppo anche sulle mie spalle è passato, è fatta di dolori e di perdite. Però io ritengo che dobbiamo essere in grado noi ora di costruirci, di disegnarci e di scriverci una nostra storia fatta sì di impegno, quindi di sacrificio senza ombra di dubbio, però di un sacrificio che porti realmente a qualcosa di gioioso.
Usando questo impegno e ricordando, ancora una volta, ricordando Barbara, Salvatore e Giuseppe, noi ti ringraziamo, Margherita, ti auguriamo una buona giornata e
Posso aggiungere
naturalmente.
un'altra cosa?
Certo.
Guarda, un'iniziativa che è stata posta in essere dalla nuova amministrazione di Erice, che secondo me bisogna ricordare, è quella di aver istituzionalizzato la data del 2 aprile come data della memoria per il comune di Erice. È stata, quindi ogni anno il 2 aprile sarà una giornata dal titolo Non ti scordar di me, dove per un'ora le attività produttive, le scuole fermeranno i lavori e ricorderanno. Questa è, dopo 23 anni, è la prima volta tra l'altro che un'amministrazione è riuscita a mettere insieme l'associazionismo sportivo e nonno, e quindi anche associazionismo culturale, per ricordare mia madre e i miei fratelli, ma non soltanto loro, anche le persone che indirettamente però nella strage del 2 aprile hanno perso la vita, come nel caso della guardia di scorta di Carlo Palermo, di Mercurio. Quindi secondo me è importante ricordare la strage di Pizzolungo, ma per ricordare anche ad esempio Carlo Palermo, che non ha perso la vita perché non l'hanno ucciso, ma l'hanno ucciso non fisicamente, ma moralmente l'hanno distrutto. E poi non è soltanto la mafia che voleva la morte di Carlo Palermo, mi sembrava giusto e doveroso dirlo.